Buongiorno amici di Radio Missione Francescana Medicina. La prima cosa è il saluto al mio amico dottor Giorgio Dini, condivido questa meravigliosa trasmissione. Ho detto meravigliosa trasmissione.
Il rapporto mio è notevole.
E il rapporto tuo è notevole. E un saluto al nostro insostituibile tecnico Enrico Bonisolo. Abbiamo con noi il dottor Alessandro Fagetti, responsabile facenti funzione del reparto di microchirurgia e chirurgia della mano dell'ospedale di Circolo di Varese ASST Sette Laghi. Vogliamo ringraziare il dottor Alessandro Fagetti per aver accettato nuovamente il nostro invito a parlare questa volta dei traumi della mano e del polso. Vorrei ricordare, come anche l'altra volta l'ho detto, che il dottor Alessandro Fagetti è stato nominato membro del gruppo dedicato alle patologie del polso, istituito in seno alla Società Italiana di Chirurgia della Mano. Ah, vi ricordo una cosa nuova che non ho detto l'altra volta, che è professore a contratto all'Università degli Studi dell'Insubria per la materia di ortopedia. È un onore averlo davanti ai microfoni di Radio Missione Francescana. Grazie ancora per la sua cortesia e devo dire una cosa. Ho letto la sua presentazione, il suo credo. Sono un medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia, esperto nelle patologie di mano e polso. Le competenze maturate nell'ambito della formazione in ortopedia e traumatologia si sono coniugate negli anni con la passione e l'apprendimento ultraspecialistico della patologia della mano, del polso e dell'alto superiore nella sua complessità. Ritengo, e queste sono parole stupende, l'aggiornamento costante una risorsa fondamentale per riuscire a proporre la migliore soluzione in rapporto alle necessità dei miei pazienti. Congratulazione, caro dottor Fagetti, da qui si vede la sua serietà e la competenza nella chirurgia della mano e del polso. Ah, siamo in diretta, ragazzi, siamo in diretta, 0332 264 266. Vai Giorgio.
Bene, dottor Fagetti, dopo quello che abbiamo letto,
beh, guarda che è stato bello, è bello,
bello. Abbiamo, cavoli, ragazzi, veramente il numero uno nel campo della chirurgia della mano. Ben arrivato, dottor Fagetti.
Grazie
di aver accettato l'invito. Dottor Fagetti, la mano, per le sue caratteristiche anatomiche e per il fondamentale ruolo che riveste nella vita di tutti i giorni, è particolarmente esposta a diversi tipi di traumi e lesioni improvvisi e violenti che possono causare un'alterazione parziale o completa della loro funzionalità e causare conseguenze nello svolgimento delle attività quotidiane. Le mani sono particolarmente delicate ed è sufficiente una semplice lesione, come una frattura, per comprendere quando siano fondamentali e quando sia necessario averne cura. Partendo dal dito della mano e considerando che ogni dito della mano è diviso in varie ossa, dette falangi, queste falangi possono essere facilmente esposte a traumi, fratture più o meno gravi, con tempi di recupero importanti. Quanto sono importanti queste dita, queste falangi da mettere insieme? Grazie, dottor Fagetti.
Allora, innanzitutto grazie dell'introduzione. Mi fa piacere essere qua con voi e discutere di questi argomenti che sono per me e per chi lavora con me all'ordine del giorno. La mano è un organo di relazione, un organo di interazione con il mondo e effettivamente quello che ha detto lei è corretto. Noi ci rendiamo conto dell'importanza della mano quando non possiamo usarla, certo, o quando ci facciamo male. Quindi sì, dal punto di vista scheletrico, le fratture costituiscono evidentemente una problematica patologica di impatto particolare perché se interessano alcune regioni dell'osso, come ad esempio la superficie articolare o delle zone su cui si inseriscono i legamenti, o se sono fratture particolarmente scomposte, possono richiedere la necessità ad esempio di un intervento chirurgico. Molte fratture possono essere trattate anche senza l'intervento chirurgico, rispettando comunque quello che ha detto lei, cioè la preservazione della funzione. Quanto può essere impattante una frattura? I tempi di guarigione dell'osso più o meno sono uguali indipendentemente dall'osso, quindi una frattura guarisce in circa 6 settimane. Quello che però differenzia la mano da altri segmenti è la necessità di un recupero, ad esempio, del movimento o di mantenere il movimento guidando la consolidazione della frattura.
Dottor Faggetti, diciamo una cosa, partiamo subito. Queste lesioni traumatiche, questi traumi, come si suddividono? Cosa comprendono? Non sono tutti uguali?
Ma sostanzialmente possiamo così identificare delle macrofamiglie di traumi. Ci sono i traumi sportivi, i traumi domestici, i traumi degli hobbisti, quindi coloro che hanno una passione, non lo so, per il giardinaggio, per la falegnameria, piuttosto che... e poi ci sono i traumi sportivi, che soprattutto negli sportivi professionisti hanno rivestono un particolare interesse per le necessità di questi pazienti, che a volte non sono pazienti normali ma hanno delle necessità di rientrare rapidamente a fare la loro professione. E poi ci sono i grossi traumi sul lavoro, che purtroppo ancora numericamente sono elevati anche nelle nostre zone.
Ma le frequenti distorsioni, le storte, le slogature fanno parte dei traumi?
Sicuramente sì.
Come del resto anche le lussazioni?
Sicuramente sì. Sono traumi che interessano, quelli che ha detto lei, sono traumi che interessano il complesso di un'articolazione. E quindi possono interessare le articolazioni delle dita, che si chiamano interfalangee o metacarpofalangee, ma possono anche interessare l'articolazione del polso. È chiaro, possono essere dei traumi banali, quindi delle semplici contusioni dell'articolazione, oppure possono essere dei traumi più complessi che comportano ad esempio una lesione dei legamenti, oppure una avulsione dall'osso o dell'osso con attaccato il legamento, oppure delle lesioni legamentose, ad esempio mi viene in mente del polso, che se non correttamente trattate e inquadrate possono provocare e avere una ripercussione sulla meccanica e biomeccanica del polso, e questo avere una ripercussione a lungo andare in termini di possibile evoluzione ad esempio artrosica legata alla, che si chiama, insufficienza di quell'articolazione. Cioè quando un'articolazione non è più capace di sopportare i carichi, cambia la sua meccanica, e questo inevitabilmente può avere delle ripercussioni sull'equilibrio articolare.
Prevalentemente è dovuto a movimenti trauma bruschi, di torsione, di rotazione, quello soprattutto, no?
Sì, ma anche una caduta, anche ad esempio una delle lesioni più frequenti che ci sono a carico del pollice è la lesione dello sciatore. La lesione dello sciatore è una lesione di un legamento che è presente a livello di un'articolazione che si chiama metacarpofalangea, che però è estremamente importante perché è quella che si oppone al movimento di pinza con le altre dita. Se questo legamento si rompe, in alcuni casi può anche guarire in maniera spontanea, ma molto spesso richiede un trattamento chirurgico. La non corretta diagnosi e trattamento comporta un'instabilità di quell'articolazione, e il paziente non riesce, al di là del momento acuto in cui ha dolore, ma non riesce più ad afferrare gli oggetti.
Dottor Faggetti, giustamente Giorgio è andato avanti a parlare di questo tema importante, però ci sono, come ha detto lei, traumi sportivi, incidenti domestici. Io e Giorgio abbiamo intervistato da poco il dottor Bianchi Massimo, che è primario facenti funzione del pronto soccorso, e lui ha detto: la frattura degli anziani che vengono in pronto soccorso riporta che le fratture del polso sono molto frequenti e conseguono di solito alla caduta in avanti con il tentativo di frenare la caduta con il braccio esteso, e parlava che su fratture, 100.000 fratture, 1.500 sono
chirurgiche.
E i pazienti sono più le femmine rispetto ai maschi, questo diceva lui. Cioè, quindi il problema non è solo un problema sportivo, ma un problema anche degli anziani. Cioè, gli anziani che cadono sono tantissimi. Perché questo? Come si fa questo? Quando arriva, cosa fa lei quando vede un paziente di questo tipo?
Ma allora, per quanto riguarda le fratture del polso, diciamo che abbiamo due popolazioni diverse. Uno è il paziente giovane, quindi con di solito il traumatismo è ad elevata energia, incidenti ad esempio stradali, motociclistici, ciclistici. E poi c'è la grossa fetta del paziente anziano, prevalentemente donne, perché sono un po' più osteoporotiche rispetto al maschio.
Quindi osteoporosi è la causa?
L'osteoporosi è un fattore di rischio per la frattura. Se uno ha, se l'osso è meno capace di sopportare un trauma e un carico, evidentemente si può rompere. L'inquadramento diagnostico è fondamentale in questo caso, e che guida il trattamento. Spesso le fratture dell'anziano vengono operate perché questo rende più autonomo l'anziano. Il trattamento conservativo è riservato a quelle fratture che, una volta riposizionate, cioè il paziente si presenta con una frattura scomposta, viene sottoposto ad una radiografia, si fa la diagnosi, frattura scomposta, si esegue una manovra di riduzione della frattura con una trazione e altre manovre, e si ripete la radiografia e si capisce effettivamente qual è la personalità di questa frattura qua, se questa frattura può essere trattata conservativamente o meno. È chiaro che il trattamento conservativo prevede un'immobilizzazione in gesso per un tempo non inferiore alle 4 settimane. Spesso questo determina una inevitabile riduzione dell'autonomia del paziente, e quindi il trattamento chirurgico viene proposto per consentire un recupero più rapido per questi pazienti che spesso, magari non così frequentemente, ma hanno la necessità di avere gli arti superiori come aiuto alla deambulazione, perché magari hanno un bastone, perché magari hanno, insomma, un ausilio per poter camminare, e l'avere un gesso sull'arto superiore inevitabilmente condiziona anche la loro autonomia.
C'è una telefonata, la devo fermare un attimo. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei, dica.
Sono interessato a porgere una domanda al professore. E visto che si parla di chirurgia della mano, per quanto riguarda i processi artrosici che possono determinare il famoso dito a scatto e potrebbero determinare anche risentimenti a tunnel carpale, quanto è previsto un intervento chirurgico, se è possibile? Come partenza ho premesso un processo artrosico, grazie.
Diciamo che la patologia del tunnel carpale del dito a scatto non compare necessariamente in un paziente che ha l'artrosi, sono due capitoli completamente differenti. Chiaramente è importante fare un inquadramento diagnostico corretto di tutte e tre le patologie, quindi se è presente una artrosi che condiziona dolore e movimento di un'articolazione, ci sono dei trattamenti specifici che vanno considerati su quel paziente. Per quanto riguarda invece il dito a scatto e il tunnel carpale, una è una patologia dei tendini della mano che può richiedere un intervento chirurgico, ma in molti casi può essere trattato in maniera conservativa con tutori, terapie, infiltrazioni. Però, ripeto, è da considerare ogni singolo paziente e ogni singolo dito a sé stante. Per quanto riguarda la patologia compressiva, ne avevamo già parlato la trasmissione precedente, per quanto riguarda la patologia compressiva del nervo mediano, chiaramente se è presente una compressione che determina dei disturbi, va indagata e trattata, perché la funzione del nervo va preservata e va curata, quindi spesso è necessario fare un intervento chirurgico per trattare la compressione.
Ok.
La ringrazio, buona giornata.
Grazie. Altrettanto, grazie a lei per la domanda. Ci possiamo fermare per sentire la prima canzone che è stata scelta.
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Amore, già tardi, ma non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto.
Stiamo intervistando il dottor Alessandro Fagetti, responsabile facenti funzione del reparto di microchirurgia e chirurgia della mano. Giorgio?
Ritornando alle fratture, come capisco e cosa devo fare se penso di essermi rotto un dito della mano, a parte che la radiografia è quello che ti dà la conferma, però io ho il dito, non ho dolore, posso muovere la mano, e allora io dico, il dito non è rotto. È una bella diagnosi?
È un bel pensiero.
È un bel pensiero, solo pensiero.
Diciamo che se il dito non è gonfio, non fa male, il trauma non è un trauma importante. Sufficiente, importante. È possibile pensare che effettivamente una frattura non ci sia, però la diagnosi di esclusione è solo radiografica. Ci sono alcune fratture molto composte, soprattutto in età pediatrica, post-pediatrica, che rimangono composte e si vedono solamente dalla radiografia. Quindi, a fronte di un sospetto clinico anche minimo, in considerazione proprio delle ripercussioni che ci possono essere poi a lungo andare, è importante comunque fare un primo screening diagnostico con una radiografia o quantomeno una valutazione da parte di un medico.
D'altronde, dottor Faggetti, basta una partita di pallacanestro per avere una distorsione, basta poco.
Basta pochissimo, basta anche mettersi le dita nelle mani delle tasche per rompersi un tendine. Una delle lesioni più frequenti è il mallet finger, cioè la lesione del tendine estensore a livello della falange distale. Il paziente maschio di solito si mette le mani nei pantaloni, la donna rifà il letto o sistema i cuscini. Il dito, sì, la parte distale del dito, cioè quella verso l'unghia, ha una flessione diciamo rapida contro resistenza, e a volte si può rompere un tendine e il paziente non si accorge di niente, non ha dolore, però quello che vede è che la punta del dito è piegata. Quindi anche dei traumi di questa piccolissima entità, però in alcune circostanze possono provocare un traumatismo, come in questo caso, che è una lesione di un tendine che ha però dei tempi di guarigione estremamente lunghi, perché una lesione del genere richiede un'immobilizzazione fino a 9 settimane.
Quindi il rapporto tra una botta, una distorsione e una frattura, diciamo, è molto vicino.
Sì, è lì.
E le microfratture? Anche lì?
Le microfratture non esistono. Esistono delle fratture che sono composte e delle fratture che sono scomposte. Le microfratture possono essere, in medicina la microfrattura non è un termine che non ha un corrispettivo. Possono essere delle fratture composte, delle fratture incomplete, ma il termine microfrattura è una generalizzazione un po' banale di questa categoria di traumi, che possono evidentemente richiedere un'immobilizzazione, ma che spesso non richiedono un tempo di guarigione così lungo, proprio perché la stabilità dell'osso è mantenuta.
Allora, quando è necessario rivolgersi al medico per riconoscere l'infortunio e individuare il rimedio?
E quando uno ha subito, ad esempio, un trauma, in questo caso parlando ad esempio di una partita di basket banale, un trauma distorsivo, un'articolazione che rimane magari gonfia per qualche giorno, c'è difficoltà a muovere, c'è dolore, e allora vale la pena che il paziente venga inquadrato in maniera corretta, proprio perché altrimenti i tempi di recupero possono essere ancora più lunghi di quanto già lunghi non siano.
Posso chiedere una cosa?
Prego.
Velocissima. Abbiamo parlato di fratture, no? Abbiamo parlato di fratture specialmente nello sportivo, e lei ha parlato di basket, e ho visto il suo dito di baby basket, ma il problema più grosso, mi si diceva, che è la frattura dello scafoide, che è così frequente. Perché è così frequente quella dello scafoide?
Lo scafoide è un piccolo ossicino che costituisce una parte delle ossa del carpo. È un osso che però di per sé è fondamentale, perché è l'ingranaggio principale che consente al polso di muoversi. La sua frattura è frequente perché dal punto di vista, diciamo, meccanico, è il primo che viene ad essere compromesso in caso di caduta, sia a polso in estensione che a polso in flessione. È importante riconoscerne la lesione proprio per le sue caratteristiche un po' anatomiche di difficoltà di guarigione, ma proprio perché rappresenta la chiave di volta del movimento del polso. Purtroppo a volte le fratture composte dello scafoide non hanno una clinica, cioè una presentazione sintomatologica così forte, e quindi purtroppo alcune fratture passano misconosciute all'inizio, ma una mancata immobilizzazione di queste fratture o un mancato trattamento adeguato compromette la guarigione dello scafoide, che va incontro ad un processo che si chiama inizialmente ritardo di consolidazione e poi pseudoartrosi. La pseudoartrosi è una frattura che non guarisce, non guarirà mai in maniera spontanea, ma questo compromette la funzionalità del polso e nel tempo provoca una evoluzione artrosica del polso stesso.
Quindi, dottor Faggetti, per avere un controllo della frattura o della botta che sia, e quindi per avere una diagnosi precoce, perché lei parlava della difficoltà nella guarigione, occorre andare al pronto soccorso subito nel caso in cui ci sia...
Di andare in pronto soccorso o di eseguire una radiografia anche da parte del medico curante. L'importante è la diagnosi, quindi è avere un indice di sospetto che possa esserci una frattura che interessa quest'osso tanto prezioso, e quindi non è necessariamente una prestazione urgente da eseguire, quindi non è detto che il paziente debba necessariamente recarsi in pronto soccorso, ma deve eseguire una procedura, un iter diagnostico corretto.
Ma la causa... Scusi.
No, prego.
La causa di questa rottura quale può essere?
No, traumatica. Ci sono alcune fratture che sono definite patologiche. Mi riferisco in modo particolare allo scafoide, se ad esempio è presente un'alterazione strutturale dello scafoide come una cisti ossea, oppure una cisti ossea è la causa più frequente di una frattura patologica dello scafoide, che lo rendono più fragile, ma in realtà una caduta a polso esteso con polso deviato, questo fa sì che lo scafoide, diciamo, si incastri tra le altre parti del polso e il radio e ne provochi la rottura.
Ma la rottura dello scafoide può essere diciamo un prodromo di una estremità, di una rottura delle estremità distali dell'avambraccio, radio ulna? Cioè può correre la rottura?
Sì, può associarsi. Può associarsi a una frattura di quella che si chiama epifisi del radio distale, può associarsi a rotture di anche altre ossa del carpo. Questo chiaramente dipende sempre dall'energia del trauma. Più il trauma ha un'energia alta, più è possibile che la forza si scarichi nelle ossa e si propaghi nelle ossa e ne provochi la rottura. Esistono diversi quadri patologici traumatici di rotture dello scafoide che si associano anche a lesioni legamentose del polso e che costituiscono in alcuni casi delle urgenze chirurgiche, perché il polso si lussa e quindi bisogna ridurre e trattare ogni singola frattura presente. Chiaramente queste sono delle fratture ad altissima energia.
Ma sono fratture da maggior parte da sportivi.
Sì, o anche cadute dall'alto, sì, oppure trami motociclistici.
I motociclisti che vanno giù, eccetera, che prendono questa parte. Ma io credo che uno che giochi a pallavolo ha la stessa cosa, basta mettere la mano, viene presa in un certo modo, può avere questo.
Sì, una pallonata è difficile che determini una frattura dello scafoide.
Un portiere, ad esempio.
Un portiere si fratturi lo scafoide se il trauma è in iperestensione, in alcune posizioni di deviazione della mano è possibile che fra questo osso si fratturi. Non è così fragile questo osso, ecco, però è possibile che proprio per la sua peculiarità anatomica che si fratturi.
Quindi non può essere confusa con una distorsione.
Spessissimo, se la frattura è composta, viene diagnosticata come distorsione o contusione semplice, però poi rimane un dolore sordo nel polso che si protrae per mesi e per mesi, e poi magari il paziente arriva tardivamente alla diagnosi con già una pseudoartrosi di scafoide, che quindi poi richiede necessariamente un intervento chirurgico.
E quanto tempo ci vuole per guarire I tempi di recupero, da quello che lei dice adesso, sono lunghi.
I tempi di recupero da una frattura dello scafoide composta, in genere il trattamento è conservativo per le prime 6 settimane con un tutore, un gesso, ma lo scafoide può impiegare anche 3 mesi per guarire.
E invece una frattura delle dita, come diceva prima Giorgio, io mi ricordo che quando ero bambino mia mamma mi diceva: metti il ghiaccio sulla mano, vedrai che ti passa tutto. È vero una cosa del genere oppure è meglio trattare diversamente un problema di questo tipo?
Beh, sicuramente se è solo una contusione.
Perché se uno vede che è gonfio, c'è un gonfiore,
mette il ghiaccio.
Ed è correttissimo. E il ghiaccio può essere messo per quanto tempo?
Ma il ghiaccio va applicato a cicli per qualche giorno, ha senso per le prime 48-72 ore, dopodiché se rimane gonfio evidentemente è necessario indagare che non ci siano delle altre problematiche sottostanti.
Dottore, volevo dire, l'obiettivo nel trattamento di queste fratture ossee, soprattutto dell'avambraccio, del polso e della mano, qual è? È quello di avere un recupero funzionale completo? Cioè si parla di una rapidità nell'integrità della mano? E come viene eseguito questo intervento? Sono interventi particolarmente non semplici, diciamo.
Ma allora mi focalizzerei ad esempio sulle fratture del radio distale di cui si parlava prima, del paziente anziano piuttosto che paziente giovane. L'obiettivo è dare un polso che abbia un movimento quanto più funzionale possibile, che sia indolore e che consenta al paziente di ritornare ad una vita lavorativa o di relazione quanto più rapida possibile. Nella maggior parte dei casi l'intervento chirurgico consiste nell'applicare delle placche con delle viti, che sono dei mezzi di sintesi, anche ce ne sono di molto moderni, a basso profilo, quindi che rispettano il resto dell'anatomia, perché devono essere rispettose di tutti i tendini che ci passano vicini o insomma anche dalla parte opposta del polso. Abbiamo i tendini estensori, i tendini flessori, per cui il posizionamento di questi mezzi di sintesi che ci servono per trattare la frattura e che consentono una immobilizzazione dei pezzi della nostra frattura devono essere rispettose anche di tutti i tessuti che ci sono attorno, che sono così fondamentali per la funzionalità della mano. L'intervento per frattura di polso è praticamente ormai un intervento routinario, noi ne eseguiamo circa un centinaio all'anno più o meno, solo di fratture di polso isolate, non particolarmente complesse. È un intervento che può durare circa un'ora, un'ora e mezza, 2 ore a volte per la complessità, e che però ci consente di garantire una buona stabilità della nostra frattura per poter far sì che il paziente possa sottoporsi alla fisioterapia per recuperare poi quanto prima quelli che sono i suoi obiettivi.
Quindi, ecco, prima di parlare di fisioterapia, ma questo materiale che voi usate per rimettere insieme la frattura è un materiale che viene riassorbito o un materiale che un domani deve essere?
Nella maggior parte dei casi sono in titanio.
Titanio.
Quindi rimane.
È possibile rimuoverlo, in alcuni casi è necessario rimuoverlo, se non disturba i tessuti locali, quindi se non crea delle irritazioni sui tendini o se il paziente non deve fare altro, è possibile anche lasciarli. Nel paziente giovane, in realtà, che potenzialmente va incontro ad altri traumi, invece noi consigliamo spesso di rimuoverli, perché poi la realizzazione di una frattura peri osteosintesi, cioè attorno al nostro sistema di osteosintesi, può complicare un po' gli eventuali interventi successivi.
Certo, e non è neanche così semplice e facile trovare quel chiodo, quel gancio per poterlo togliere, o sbaglio?
Beh, questo succede solo su sistemi molto vecchi, però quelli più è vero, succede su sistemi di osteosintesi molto vecchi. Sui sistemi di osteosintesi moderni in realtà i cacciaviti, certo, o quello che serve per mettere e togliere sono di comune reperimento.
È vero, grazie.
Ci fermiamo a sentire la seconda canzone, dottore.
se domani io non potessi rivedere te. Mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà.
Stiamo intervistando il dottor Alessandro Fagetti, ve lo ricordo, responsabile facenti funzione del reparto di microchirurgia e chirurgia della mano. Caro dottor Fagetti, parliamo di lesione dei tendini, flessori ed estensori che possono rendere impossibile i movimenti relativi della mano. Da cosa possono essere provocati? Perché quando noi vediamo una persona che si è tagliata, diciamo si è tagliato i tendini. È questa la causa maggiore?
La causa principale possono essere ad esempio delle ferite da taglio in cucina, oppure delle ferite che ci si procura ad esempio in giardino con le forbici piuttosto che altri strumenti taglienti, fino ad arrivare a dei quadri più complessi negli infortuni un po' più gravi come quelli da sega circolare piuttosto che da flessibile. Tutte queste strumenti possono determinare la lesione della cute sovrastante dei tendini, che sono quelle unità funzionali che attaccate ai muscoli e alle ossa ci consentono di chiudere le dita, ma accanto ai tendini a livello delle dita ci sono anche i nervi, che sono quelli che portano la sensibilità. Quindi una ferita da taglio va correttamente valutata dallo specialista, perché è vero, se c'è una lesione di un tendine, ad esempio il dito non si piega o non si chiude, non si flette o non si estende, e questo è l'aspetto magari più evidente in presenza di una ferita, ma è fondamentale anche indagare con un esame obiettivo corretto anche l'eventuale interessamento dei nervi digitali, che sono posti in stretta continuità anatomica con i tendini. Le lesioni tendine da taglio più o meno complesse richiedono un intervento che non è così banale, va eseguito con una tecnica assolutamente corretta che rispetti l'anatomia del dito, perché attorno ai tendini flessori c'è una cosa che si chiama canale digitale, che è quello che può provocare anche il dito a scatto, ecco, ma è quella struttura che consente ai tendini di scorrere in maniera corretta vicino all'osso. Una lesione anche del canale digitale e di quelle che sono le sue parti, cioè le pulegge, vanno trattate contestualmente alla lesione del tendine. Questo, una lesione tendinea correttamente trattata, poi è fondamentale che esegua un percorso di fisioterapia corretto. E noi siamo come reparto molto fortunati perché abbiamo delle fisioterapiste, dei fisioterapisti dedicati molto bravi che seguono tutti i nostri pazienti, e una volta che il paziente viene operato intraprende un percorso fisioterapico anche lungo, perché può arrivare fino a 3 mesi il percorso di fisioterapia dopo una lesione tendinea, e purtroppo durante il percorso di fisioterapia ci possono essere degli inciampi o dei rallentamenti legati al fatto che il processo di guarigione di un tendine prevede una cicatrizzazione che però a volte diventa un processo patologico, nel senso che i tendini poi possono formarsi, attorno ai tendini possono formarsi delle aderenze, e questo chiaramente rallenta il recupero. A volte queste aderenze richiedono addirittura un secondo intervento chirurgico per rimuovere le aderenze e consentire un recupero più completo del movimento di quel dito che è stato interessato da quella ferita.
Quindi la precocità dell'intervento è fondamentale.
Sì, la precocità dell'intervento è fondamentale, proprio perché prima si tratta la lesione, prima viene riparata, prima comincia il processo di guarigione, di riabilitazione.
Quindi con la riabilitazione fisioterapica si può arrivare a un 100%?
100% è sempre difficile preventivarlo, perché ci sono tante variabili che non sono contemplabili prima. Un intervento correttamente eseguito ci può anche essere, può complicarsi con un'infezione, oppure può complicarsi con un grosso edema post-operatorio, e di conseguenza questo chiaramente ritarda i tempi di riabilitazione. Importante è fare una riabilitazione corretta per avere il massimo recupero possibile, che poi questo arrivi al 100% non è detto.
Ma ci sono anche fisioterapisti specializzati nella patologia del braccio?
Ci sono dei fisioterapisti che sono dedicati al trattamento delle patologie della mano, sia in termini preventivi che in termini di trattamento post-chirurgico, e la collaborazione tra il fisioterapista e il chirurgo, in questo caso il chirurgo della mano, è fondamentale, perché questo è come un pezzo suonato a due mani, con, ad esempio, certo, col pianoforte. Ci deve essere un'intesa perfetta, perché il fisioterapista è quello che poi ha più sotto controllo il paziente e riferisce al chirurgo eventuali rallentamenti o problemi.
Ma le volevo chiedere, quando lei sente il bisogno, perlomeno la letteratura dice, che quell'intervento deve essere fatto, diciamo, da più specialisti, un intervento multidisciplinare?
Dipende dalla complessità del caso. Grosse, ad esempio, come reparto non ci occupiamo della chirurgia oncologica, però ci occupiamo tantissimo di chirurgia post-traumatica o traumatica, e lavoriamo in stretto, sì, contatto e in stretto rapporto con i colleghi della chirurgia plastica piuttosto che con i colleghi dell'ortopedia. Questo proprio per la complessità delle strutture. Se è richiesto, ad esempio, una grossa copertura cutanea, allora ci avvaliamo della collaborazione dell'equipe del professor Valdatta per far fronte al trattamento più complesso di questi pazienti.
Perfetto.
Posso chiedere una cosa?
Solo, volevo chiedere una cosa. Abbiamo parlato di tendini. Perché non parliamo anche dei legamenti? Cioè, il tendine collega le estremità dei muscoli alle ossa. Il legamento ossa con ossa.
Esatto.
Ecco, questa è la differenza. Sono due cose, dell'intervento che lei fa, sono due cose che si intersecano tra di loro?
No, sono completamente, dal punto di vista anatomico e funzionale, completamente diverse, e anche la tecnica chirurgica che si utilizza o i mezzi per ripararli sono magari sempre fili di sutura, ma sono estremamente differenti. I legamenti, tipo, sono degli spessimenti di una cosa che si chiama capsula articolare e che stabilizzano un'articolazione su diversi piani, essendo un'articolazione una struttura tridimensionale. Come ha detto lei, invece i tendini consentono alla funzione del muscolo di avere poi un effetto a livello del movimento.
Grazie.
Giorgio, noi ci mancano un minuto, massimo due minuti. Volevo chiedere, io mi è scappato quella storia dello sciatore, il pollice dello sciatore. Perché il pollice dello sciatore? È solo dello sciatore?
No, si chiama pollice dello sciatore, ma
perché?
Ma si
cosa c'entra
del pollice del guardiacaccia? Perché lo sciatore, perché quando il bastoncino si impunta nella neve, fa una leva, determina una leva a livello della prima falange del pollice, e questo fa sì che si crei una lesione di questo legamento che si chiama legamento collaterale ulnare della metacarpofrangia.
Cioè, si apre, in poche parole,
sì, si apre. A volte c'è la lesione isolata di questo legamento, a volte c'è una frattura dell'osso che viene determinata dalla trazione del legamento, e quindi queste situazioni richiedono necessariamente un intervento chirurgico, perché la riparazione corretta, uno, della frattura, se il legamento si è portato via questo pezzettino di osso, va evidentemente riposto al suo posto e fissato, altrimenti non guarirebbe nella posizione corretta. Ma anche quando si rompe solamente il legamento, è necessario rifissare questo legamento a livello dell'osso con dei sistemi che si chiamano ancorette, che sono come delle piccole viti o materiale magari non metallico con un filo che esce da questa struttura, che ci consente di rimettere il legamento al suo posto.
Questo vuol dire rigenerare il legamento?
Vuol dire far sì che si creino le migliori condizioni perché la biologia crei una cicatrice forte per poter sollecitare quell'articolazione.
Dottor Fagetti, non abbiamo mai parlato di dolore postoperatorio. Ecco, ci dica, c'è dolore, il dolore lieve, è controllabile? Due parole.
Dolore postoperatorio esiste per qualsiasi tipo di chirurgia e viene trattato con dei protocolli di farmaci adeguati a quel tipo di intervento.
Dottor Fagetti, dobbiamo chiudere? Dico solamente una parola del dottor De Bianchi, che ha detto: la cosa più importante è evitare le cadute degli anziani e cercare negli sportivi una capacità di evitare fratture alla mano e al polso. Ci salutiamo e sicuramente ci vediamo un'altra volta, perché non abbiamo finito il discorso.
Bene.
A quanto pare.
Grazie, dottor Fagetti.
Grazie a voi.